State ascoltando SBS Italian.
COP26 di Glasgow raggiunto, l'accordo ridotto sul clima, Cina e India impongono la loro posizione sul carbone. Ondata Covid in Nord Europa, i Paesi Bassi tornano in lockdown per 3 settimane, dispiegato l'esercito in Germania. Australia, allerta meteo in molte zone di Victoria e New South Wales, ieri scossa di terremoto in Western Australia. Sport per la qualificazione mondiale dell'Italia, tutto rimandato a domani. Gli azzurri affrontano l'Irlanda del Nord a Belfast. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo da Glasgow, dove si è conclusa la conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, la COP26. Prima che i delegati votassero il documento finale per ratificare quanto discusso nelle ultime 2 settimane, il presidente Alok Sharma ha dichiarato: credo di aver visto un grande consenso su questo testo, che non è perfetto ma è adeguato all'accordo di Parigi. Ora è il momento di affrontare le nostre responsabilità di fronte al mondo. Ascoltiamo proprio le parole del presidente della COP26.
I apologize for the way this process has unfolded, I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. It's also vital that we protect this package.
Sarà commozione di Alok Sharma nel momento in cui ha annunciato la stipula dell'accordo che verrà chiamato The Glasgow Climate Pact. Dal suo punto di vista, il portavoce statunitense John Kerry, ex candidato alla Casa Bianca, ha chiesto a tutte le nazioni di sottoscrivere l'accordo perché, citando un adagio, un classico della diplomazia internazionale, l'accordo è buono e non si può far sì che la ricerca della perfezione impedisca di accettare ciò che appunto è buono.
We know the old adage of negotiation, you can't let the perfect be the enemy of the good. And this is good. This is a powerful statement. We are going to ratify this, accept this text, so that we can in fact guarantee to our children, our grandchildren, to the next generations that we did our job.
Queste dunque le parole di John Kerry, inviato speciale degli Stati Uniti sul clima, nei minuti che hanno preceduto la ratifica ufficiale dell'accordo, che è stato modificato dopo le critiche sollevate da India, Cina, Iran e Sudafrica in merito alla roadmap che porterà le nazioni del pianeta a lasciarsi alle spalle l'era del carbone e dei combustibili fossili. Il ministro indiano del clima e dell'ambiente, Bhupender Yadav, ha chiesto che sul documento infatti non venissero usati i termini phase out, quindi fuoriuscita dall'era del carbone, ma phase down, quindi diminuzione dell'uso del carbone stesso. L'India non era infatti d'accordo con la definizione di fuoriuscita o di abbandono perché, ha detto Yadav, è un paese che dipende in grande misura proprio dal carbone.
Developing countries have a right to their fair share of the global carbon budget and are entitled to the responsible use of fossil fuels within this scope. In such a situation, how can anyone expect that developing countries can make promises about phasing out coal and fossil fuel subsidies? Developing countries have still to deal with their development agendas and poverty eradication.
I paesi in via di sviluppo devono fare i conti con l'agenda del loro sviluppo, del loro progresso e con la fuoriuscita dalla povertà, ha detto il ministro indiano del clima e dell'ambiente Bhupender Yadav. L'Australia non aveva opposto resistenza sul tema del carbone e dei combustibili fossili, ma come detto alla fine l'accordo è passato nella versione in cui era voluto da India, Cina, Iran e Sudafrica. Per quanto riguarda le reazioni, ora che la COP26 sta volgendo al termine, fate attenzione allo tsunami di greenwashing e alle giravolte dei media per inquadrare in qualche modo il risultato come buono, come progresso, come fiducioso o come un passo nella giusta direzione, così ha commentato Greta Thunberg con un tweet proprio condiviso alla vigilia della firma del trattato. Adesso cambiamo argomento, ma restiamo in Europa per parlare della diffusione del coronavirus. Le situazioni più gravi si registrano nel nord del continente. In Germania 12.000 soldati verranno dispiegati sul campo per aiutare le autorità mediche nella gestione dell'emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale per fermare l'ondata autunnale e invernale della pandemia, ha dichiarato Angela Merkel nel suo podcast del sabato, sottolineando che il numero di contagiati in Germania è il più alto dall'inizio della pandemia e che anche il numero di pazienti in terapia intensiva aumenta, mentre purtroppo ogni giorno bisogna registrare molti morti. La cancelliera ha sottolineato che la situazione non è grave dappertutto sul territorio federale allo stesso modo ed è peggiore dove la quota dei vaccinati è inferiore. Impennata di casi anche nei Paesi Bassi, le cui autorità hanno imposto 3 settimane di lockdown parziale, prima misura del genere in questo periodo in Europa occidentale. Il provvedimento prevede che supermercati, bar e ristoranti chiudano alle 8 di sera, mentre i negozi non essenziali abbasseranno le saracinesche alle 6 di sera. Gli eventi sportivi torneranno a disputarsi a porte chiuse e verrà nuovamente consigliato ai lavoratori di tornare in modalità smart working. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha detto che si tratta della decisione più appropriata da prendere in questo momento.
We need these 3 weeks to make a number of legal measures possible, which we want to use to delay the virus for the period afterwards. So these are new and different measures that are more appropriate for the current phase in which most people have been vaccinated.
Queste dunque le dichiarazioni di Mark Rutte, primo ministro olandese. Nei Paesi Bassi sono stati registrati più di 16.000 casi, il numero più alto in una singola giornata dall'inizio della pandemia. Nel paese la percentuale dei vaccinati è dell'85%. In Italia invece il governo Draghi ribadisce l'intenzione di andare avanti senza nuove misure anti-Covid. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati circa 8.500, i decessi 53. Il tasso di positività è stato stabile all'1,6%, anche perché i tamponi processati sono stati oltre 540.000. Il paese, dicono le autorità italiane, sta evitando la quarta ondata grazie ai vaccini. L'84% della popolazione over 12 ha ricevuto 2 dosi e sono già più di 2 milioni le terze dosi somministrate. All'appello mancano però circa 7 milioni di cittadini italiani che non hanno ricevuto neanche una dose del siero. Su questo ascoltiamo le parole di Luca Richeldi, direttore del reparto di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma.
I non vaccinati possono avere tutte le conseguenze gravi di questa malattia e infatti vediamo che tutti i giorni abbiamo purtroppo decine di morti che sono persone prevalentemente non vaccinate e quindi non protette. Rischiano ancora di più in questa fase perché chi adesso riceverà anche la terza dose di vaccino avrà un'ulteriore protezione che allargherà ancora di più la forbice della protezione tra i vaccinati e i non vaccinati.
E al grido giù le mani dai bambini, i Novax e i No Green Pass sono tornati in piazza in molte città d'Italia contro le scelte del governo e contro l'ipotesi di estendere i vaccini anti-Covid ai bambini d'età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Da Gorizia a Napoli, da Firenze a Novara, da Roma a Milano, dove c'è stato qualche momento di tensione con i manifestanti che hanno violato il divieto e sono entrati in piazza Duomo, quello che si sta concludendo è stato il primo sabato di protesta con le nuove regole contenute nella direttiva che la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha inviato ai prefetti per evitare che le manifestazioni tocchino le zone più centrali delle città come il Quadrilatero della Moda a Milano o Piazza del Popolo a Roma. In Australia, in attesa dell'aggiornamento dei dati, ieri i nuovi casi sono stati 1221 in Victoria e 256 in New South Wales. In Queensland, intanto, oggi dovrebbe raggiungere quota 70% di vaccinati con 2 dosi. Nello stato ieri non sono emersi nuovi contagi, anche se le autorità non sono ancora risalite all'origine di 2 casi emersi in settimana e hanno per questo ribadito l'invito affinché gli abitanti della Gold Coast si sottopongano al test all'insorgere dei primi sintomi. Tornando ai dati su scala nazionale, più di 17 milioni di australiani, quasi l'83% della popolazione over 16, ha ricevuto 2 dosi del vaccino. Sempre la cronaca, in Australia, ieri sera in Western Australia è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.4 con epicentro a Marble Bay, nella zona del Pilbara. Il sisma è stato avvertito attorno alle 9 di sera, ora locale, a Port Hedland, 1500 km a nord di Perth, scongiurata l'allerta tsunami. Adesso a Melbourne, dove ieri è andata invece in scena una grande manifestazione contro il governo Andrews e contro le misure anti-Covid, intanto le autorità hanno rivelato che è stata vandalizzata una statua del Mahatma Gandhi inaugurata nella giornata di venerdì dal primo ministro Scott Morrison davanti alla sede del centro comunitario indiano di Rowville. Qualcuno ha cercato di decapitare la statua stessa, di staccare quindi la testa del Mahatma. Indagini sono in corso, anche se le piogge di ieri hanno apparentemente impedito alla polizia di recuperare le impronte digitali. È stato lo stesso governo indiano a donare la statua di bronzo raffigurante Gandhi per celebrare il 75esimo anniversario dell'indipendenza indiana dalla corona britannica e come simbolo del multiculturalismo in Australia. Vasan Srivasan, esponente di spicco della comunità indiana Down Under, ha detto che la statua è stata presa d'assalto meno di 24 ore dopo essere stata inaugurata e ha lanciato pertanto un appello affinché chi ha visto qualcosa lo denunci alle autorità competenti.
I hope, you know, somebody would have seen this law act performed by somebody. If someone would have seen it, if you can track it, please let us know. No, we need to show that. You know, such people can't get away from this type of brutal attack on a world-renowned leader and who gave independence to India.
Intanto i dati che arrivano da parte delle autorità del Victoria e del New South Wales relativi ai contagi delle ultime 24 ore in New South Wales, i nuovi casi acquisiti localmente sono stati 195, cui se ne aggiunge uno di rientro da fuori dei confini del New South Wales. C'è stato anche un decesso nello stato, mentre in Victoria, a fronte degli oltre 1220 casi della giornata precedente, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 905 con 4 decessi. Adesso sempre in Australia, a causa del maltempo in molte zone del New South Wales e del Victoria sono stati emessi appelli, è stato innalzato il grado di allerta alluvioni, centinaia di abitazioni in tutto il Victoria sono rimaste senza corrente elettrica e le autorità tengono sotto controllo l'innalzamento dei livelli dei fiumi Mitchell e Lachlan. Dean Naramore del Servizio Meteorologico Nazionale ha invitato gli abitanti dell'entroterra del New South Wales a prestare la massima prudenza e attenzione.
But a particular concern is the Lachlan River. So we're seeing possible moderate to major flooding occurring in the coming days through the Lachlan River. Of particular concern is the Forbes region, as the water around the Nanaimo area moves down towards there Sunday into Monday, where we could see the floodwaters peak there at major flood levels. It could be similar to the 2016 floods.
E l'allerta è stata lanciata anche in alcune zone del Queensland, dove nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una forte perturbazione nel nord dello stato. Questa mattina il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, la nazionale di Roberto Mancini prepara la sfida di lunedì sera a Belfast, in Australia saranno le 6.45 orario della costa est di martedì mattina. Gli azzurri affrontano l'Irlanda del Nord, partita decisiva in vista della qualificazione ai prossimi mondiali, quelli del Qatar, mentre per quanto riguarda la MotoGP si corre nelle prossime ore a Valencia l'ultima gara da professionista di Valentino Rossi. Per approfondimenti sullo sport vi rimando al programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide pioggia in diminuzione nel corso della giornata e una temperatura massima di 17 gradi, a Brisbane sereno 28, a Cairns cielo parzialmente coperto 32, a Canberra giornata ventosa con precipitazioni a tratti e una massima di 13 gradi, nuvoloso a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 36 gradi, piogge sparse a Hobart 14, a Melbourne mattinata di sole con precipitazioni nel pomeriggio 15, nuvolosa a Perth 31, per finire giornata ventosa e parzialmente nuvolosa a Sydney dove la temperatura massima sarà di 23 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.